Bentornati a Blue Train, questo mezzo di trasporto su rotaie, quasi una carovana ferrata che segue il binario musicale che ci sta accompagnando alla scoperta della musica e dei suoi protagonisti. Io sono Simone Cavagnino e sono il macchinista di questo treno blu e insieme alle coccole vocali di Rita Leone e le raffinate analisi musicologiche del nostro Mario Evangelista vi guiderò durante il viaggio che ci accingiamo a intraprendere. Il viaggio di oggi percorrerà due binari distinti ma paralleli. Uno di questi ci porterà a scoprire la figura di Agilulfo, impavido cavaliere raccontatoci da Italo Calvino nel romanzo intitolato Il cavaliere inesistente. Inesistente, appunto, perché Agilulfo è indefinibile. Abita un'armatura vuota, le dà vita come l'anima dà vita al corpo. L'armatura è il suo corpo, ma è un corpo freddo, privo di sensi, senza esigenze fisiologiche di alcun genere. Agilulfo è l'idea di un cavaliere, non mangia, non dorme, vive in una dimensione di veglia perenne, un'inquietudine profonda e si trova osservatore di un mondo che non può vivere in prima persona, ma con il quale può interagire attraverso l'armatura, esiliato a una vita sterile che è la sua unica possibilità di vita. Attraverso la penna di Calvino veniamo catapultati in un mondo fiabesco, in cui Agilulfo, questa presenza assente, detta i tempi della storia, permette agli altri personaggi di portare a compimento la propria storia. Senza Agilulfo, niente avrebbe il senso che assumerà poi. In musica c'è uno strumento in particolare che richiama l'armatura, pesante, possente, poco agile e con una cassa armonica che ospita un'anima, con la spiccata propensione a permettere a tutti gli strumenti di legare il suono, di andare a tempo, di dare il tempo. Questo strumento è il contrabbasso e il nostro viaggio di oggi ha come protagonista un contrabbassista che andiamo subito ad ascoltare. Nel Cavaliere inesistente di Calvino compaiono tanti personaggi. C'è Torrismondo, un cavaliere giovane, prigioniero della menzogna. C'è Gurdulù, uno scudiero che si immedesima in tutto ciò che viene in suo contatto. C'è Bradamante, bellissima, intrepida e capace guerriera, che veste una guarnacca color pervinca, un fiore, e di cui tutti sono innamorati. E infine c'è Rambaldo, giovane guerriero con l'ambizione di diventare un valoroso cavaliere, profondamente innamorato di Bradamante, che non lo ricambia, perché Bradamante è innamorata di Agilulfo, l'unico uomo non uomo, il cavaliere inesistente, appunto. Emerge quindi il tema dell'amore, vissuto nella sua essenza, nella sua intangibilità. Amore puro, se così lo possiamo chiamare, indubbiamente amore astratto. amore silenzioso. E partiamo da questo tema per presentare il nostro protagonista di oggi. Lui è un contrabbassista nato a Genova il 29 settembre 1955 e si chiama Enzo Pietro Paoli, musicista, compositore con la musica nell'anima. Approdato alla musica dopo la maturità scientifica, ha dato vita, negli anni immediatamente successivi, insieme al pianista Dani Lorea e al batterista Roberto Gatto, al Trio di Roma e ha avuto la fortuna di fare da subito la palestra del jazz, suonando con musicisti del calibro di Curtis Fuller, Chet Baker, Lee Konitz, Phil Woods e tanti altri. Ha potuto viverla, la musica, da una prospettiva differente, da una prospettiva che non è la solita di chi suona uno strumento solista, ma da uno strumento che prosemicamente osserva e suona la musica da un'altra posizione. Perché un contrabbassista è diverso, ha una sensibilità diversa, una discrezione diversa. La sua anima vive dentro l'armatura del contrabbasso e permette a questo di prendere vita come a Gilulfo fa vivere la sua armatura. Il brano ascoltato poco fa si intitola Autumn Leaves e il contrabbasso era quello appunto di Enzo. Adesso andiamo ad ascoltare questo brano che si intitola Naima.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Naima, appartenente all'album intitolato Curtis Fuller Meets Roma Jazz Trio, uscito nel 1982 per la Timeless. Il trombone era appunto quello di Curtis Fuller, al contrabbasso c'era Enzo Pietro Paoli, al pianoforte Danilo Rea, alla batteria Roberto Gatto. Proseguiamo questo viaggio sul binario che oggi ci porta a conoscere Enzo Pietro Paoli. Io sono Simone Cavagnino, il macchinista che vi sta conducendo in questo viaggio, e continuiamo anche a viaggiare sul binario letterario che corre parallelamente al nostro e sul quale viaggia il nostro cavaliere inesistente Agilulfo. Agilulfo non può amare, non glielo permette la sua condizione. Quando Agilulfo viene ospitato nel castello della vedova Priscilla, lei prova in tutti i modi a sedurlo. Il concetto di amore di Priscilla è terreno, non va oltre la fisicità. E Agilulfo la ama a modo suo. La porta sulla torre del castello ad ammirare la luna, le stelle che inargentano il cielo, e le sussurra questa frase: tutta la natura è amore. L'armatura di Agilulfo è il contrabbasso di Enzo Pietro Paoli, una similitudine che ci permette di capire bene la figura del contrabbassista. Quello che sta in secondo piano, che raramente fa il solista. Il contrabbasso, con la sua voce profonda, fa cantare il contrabbassista che vede il mondo da una prospettiva differente. Anche oggi ho accanto a me Rita Leone.
Yeah, sono qui.
Ah, ti vedo bella carica, Rita.
Sì, stavo pensando, insomma, si faceva una riflessione con il regista Paler, no? Ho tutti uomini belli in questa trasmissione,
A partire da me.
Certo, a partire da te. Allora, una buonasera ai nostri ascoltatori che saranno belli, assolutamente. Buonasera al nostro regista, buonasera Simone, ben trovato.
Ma in questo caso stiamo affrontando un tema molto importante, che è l'amore.
Willamour, l'amore che non mi abbandona, l'amore odio.
E Carlo ride, ciao Carlo.
Certo.
Cosa leggiamo oggi, Rita?
Allora, oggi puntata dedicata al grande Enzo Pietro Paoli, un brano tratto dal testo teatrale Il contrabbasso di Patrick Süskind, scrittore e sceneggiatore tedesco. Dovete sapere, cari amici, che il libro è praticamente un libero sfogo di un suonatore di contrabbasso che si sente un po' isolato dalla società per via dello strumento che ha scelto di suonare. Il testo però è ironico, è comico, è divertente, a tratti un tantino crudele. E in questo testo l'autore ci parla del contrabbasso, ignorato e sottovalutato, e del rapporto di amore e odio col protagonista.
Andiamo ad ascoltare Rita, che legge questo testo tratto da Il contrabbasso, sulle note che iniziamo a sentire in sottofondo, che sono quelle di Pour que l'amour me quitte.
Sono un uomo modesto, ma come musicista conosco la terra su cui sto, la terra natale nella quale noi tutti affondiamo le radici, la sorgente da cui si alimenta qualsiasi ispirazione musicale, il vero e proprio polo generante da cui lombi, siamo alla metafora, sgorga il seme della musica. Sono io. O meglio, il basso, il contrabbasso. E tutto il resto è antipolo. Tutto il resto diventa polo solo mediante il basso. Ad esempio, il soprano. Prendiamo l'opera. Il soprano, come dire, sa. Ora qui all'opera abbiamo una giovane soprano, mezzo soprano. Ho sentito una quantità di voci, ma questa è davvero impressionante. Mi sento toccato fin nel profondo da questa donna. Ancora una ragazza, quasi, sui 20 anni. Io ne ho 35. In agosto ne avrò 36. Sempre durante le vacanze. Una splendida donna, trascinante, questo a parte. Dunque, il soprano, siamo all'esempio, come quanto di più opposto al contrabbasso si possa immaginare, sia dal punto di vista umano che sonoro, strumentale. Sarebbe quindi, questo soprano o mezzo soprano, sarebbe quindi proprio quell'antipolo a partire dal quale, o meglio, verso il quale, oppure insieme al quale, il contrabbasso irresistibilmente fa pulsare l'ispirazione musicale da polo a polo, dal basso al soprano o mezzo soprano, su, verso l'alto. allegoricamente la lodola. Divina, lassù in alto, al vertice dell'universo, vicina all'eterno, cosmica, sessuale, erotica, perenne, istintiva, per così dire. E tuttavia, costretta nell'area funzionale del polo magnetico che irradia dalla base del contrabbasso legato alla Terra. Arcaico. Il contrabbasso è arcaico, se capisce quello che intendo. E solo così è possibile la musica. Poiché in questa tensione di qua e là, di alto e di basso, si svolge tutto ciò che ha senso nella musica. Si generano il senso e la vita della musica, anzi la vita per eccellenza. Dunque, le dico che questa cantante, questo a parte, si chiama tra l'altro Sara, le dico che un giorno sarà una celebrità. Se capisco qualcosa di musica, e qualcosa capisco, sarà una celebrità. E a questo contribuiamo noi, noi dell'orchestra, ed in particolare noi contrabbassisti, cioè io. È già una soddisfazione. Bene. Dunque, ricapitoliamo. Il contrabbasso è lo strumento basilare dell'orchestra per via della sua profondità fondamentale. In una parola, il contrabbasso è lo strumento ad arco di registro più basso. Scende fino al mi grave. Forse posso farglielo sentire. Un momento.
Oltre che con il trio di Roma, Enzo Pietropaoli ha suonato anche con lo Space Jazz Trio di Enrico Pierannunzi, nel quale alla batteria c'era Fabrizio Sferra. Ha suonato con il Lingomania, in cui al pianoforte c'era Danilo Rea, Roberto Gatto alla batteria, Maurizio Gianmarco al sassofono e Umberto Fiorentino alla chitarra. E con Danilo Rea e Fabrizio Sferra ha poi dato vita ai Doctor Tree. Ha suonato con Enrico Rava, Stefano Bollani, Maria Pia De Vito, Massimo Urbani, Richard Gagliano e tantissimi altri, per approdare poi all'ultima formazione con la quale ha realizzato il suo ultimo lavoro, che si intitola Iatra, in cui insieme al contrabbasso di Enzo suonano Fulvio Sigurtà alla tromba, Julian Mazzariello al pianoforte e Alessandro Paternesi alla batteria. Nella copertina di Iatra compare questa frase di Miles Davis che dice: «La vera musica è il silenzio. Le note non fanno che incorniciare il silenzio. Musica è silenzio, amore è silenzio, musica è amore». Sono tre parole che si intersecano, intersecandosi si completano. Iatra è una parola che in lingua indiana significa viaggio. Ma di questo e tanto altro possiamo parlare ora con il nostro protagonista di oggi. Ciao Enzo!
Ciao a tutti, ciao.
Enzo, la prima domanda che mi sovviene, oggi mi piace utilizzare questo verbo, è: come sta andando con la tromba? I progressi come vanno? Sei in netto miglioramento, giusto?
No, invece ti devo deludere, perché l'ho mollata definitivamente, l'ho anche venduta, pensa un po', mi è rimasto solo il bocchino di ricordo, un bellissimo bocchino Bach, che lo tengo come ricordo di un periodo particolare della mia vita, ma la tromba, e due sordine mi sono rimaste, due bellissime sordine, sono due oggetti meravigliosi, devo dire, ma la tromba, non vorrei deluderti, ma l'ho mollata direi per sempre ormai.
Cavolo. E adesso come si fa?
Si fa che sono il contrabbasso, con la gioia e senza più quei dubbi, quelle crisi che ho passato in un breve periodo della mia vita, che mi hanno fatto cantare a basso il contrabbasso, ed ora è solo un ricordo lontano. Sai quando tu stai con una donna per tanti anni e l'hai amata tantissimo, a un certo punto hai bisogno di tradirla per capire quanto la ami? E io col contrabbasso, con le donne non l'ho mai fatto, perché sono un uomo integerrimo. Veramente, no, dico sul serio. E invece nella musica ho fatto, anni fa, ho avuto un momento di difficoltà, di fatica, no, con lo strumento, per una serie di ragioni. Mi sono messo a studiare la tromba. Poi ho smesso e sono tornato al contrabbasso con tutto l'amore del mondo, più di prima, e adesso so che morirò contrabbassista.
Tu hai suonato anche il sassofono.
Ho studiato il sassofono seriamente col grande Maurizio Gianmarco, primi anni 70, prima di passare al contrabbasso. Devo dire, ero anche abbastanza promettente, diciamo. Avevo fatto anche delle session con musicisti validi, però poi ho capito che non faceva per me e mi sono buttato sul contrabbasso, e così è andata.
Sei arrivato abbastanza tardi al contrabbasso, giusto?
Sì, più o meno a 20 anni.
Com'è stato un approccio di un ventenne, comunque con un vissuto non propriamente da uno che ha studiato poi a... in profondità uno strumento. Tu hai fatto il liceo scientifico, giusto Enzo?
Sì, ho fatto il liceo scientifico e fin da piccolo ho avuto la passione per la musica. Suonavo la batteria, mi ero fatto una batteria con i fustini del Dixan. Si pigliavano i fustini del Dixan, svuotavi il fustino ovviamente perché col detersivo non suonava bene, ci mettevi un tamburello, quelli della spiaggia, e facevi la batteria con i fustini del Dixan e poi come bacchetto usavi i cucchiai di legno della mamma della cucina.
Quindi se tu fossi andato al supermercato in quel periodo e avessero chiesto a tua madre: signora, scambia un fustino di Dixan con due fustini, tu avresti detto sì, perché ti servivano fustini.
Certo, che i fustini che si scambiavano erano già rettangolari, mentre quelli che seguivano erano proprio cilindrici, dei veri piccoli bidoni di cartone, e ci si poteva fare la batteria. Quelli della pubblicità di cui parli, no, perché non erano confacenti alla forma del tamburello che poi gli dovevi mettere sopra per suonare. Comunque avrei detto sì, scambio.
Era già un presagio di una sezione ritmica del
film. Sì, è un presagio di un amore per la musica. Io percuotevo qualsiasi cosa, mentre mangiavo percuotevo tutto, era un disastro, ero molto fastidioso, mi hanno detto da piccolo, perché percuotevo pentole a tavola col coltello tutto il tempo sul bicchiere. Poi la chitarra, la passione si è sviluppata e l'ho capito un po' tardi che avrei fatto questo di mestiere, però insomma nella vita uno può dire se avessi, però alla fine sono felice di quello che sono, no? Non è neanche giusto pensare a se rinasco. Certo, se avessi cominciato da piccolo direttamente col conservatorio sarebbe stato diverso, io credo anche meglio, però ripeto, non sapendolo sono contento così.
Nelle puntate precedenti abbiamo avuto modo di discutere con Enrico Rava, ma anche con Cafiso e con qualche altro ospite, se non li cito tutti, relativamente al discorso educazione all'ascolto musicale. Si è arrivati a partorire una sorta di concetto per cui sì, il conservatorio è importante, ma sarebbe meglio magari un primo anno di educazione all'ascolto.
Ma io sono d'accordo, sono molto d'accordo a questa cosa, anche se poi dipende chi te la fa, perché come sempre riguarda il conservatorio, no? Conservatorio sì, conservatorio no. Poi quel che conta è sempre la persona, per cui un conservatorio può essere un'esperienza traumatizzante, come può essere decisiva nella riuscita di una carriera musicale a seconda del maestro che trovi. E anche l'ascolto della musica sulla carta è una cosa affascinante, interessante, formativa, utile, però dipende anche chi te la fa. Di una cosa sono certo al 100%, che se la musica fosse insegnata nelle scuole, già nelle scuole dall'inizio, il mondo sarebbe migliore, a prescindere poi dal fatto che se questi bambini poi diventino musicisti o meno, ma sicuramente il mondo sarebbe migliore, perché la cultura rende migliore il mondo e la musica è cultura, e dunque per un bambino è importante secondo me avere comunque un'infarinatura di questa cosa.
Secondo il mio punto di vista è molto importante come ci si pone anche rispetto al raggiungimento del successo, piuttosto che appunto alla gestione di ciò che accade nella vita, sempre con una linea ben marcata. Di questo ne parlavo un po' di tempo fa con Aresta Volazzi.
Ci credo al fatto che noi abbiamo come una missione nella musica e nell'arte, abbiamo avuto un dono dalla vita che è questo, e dobbiamo utilizzarlo per rendere le persone migliori, non per farci la macchina più bella, per farci, scusa il termine, avere più donne possibili per la foto sul giornale o cose del genere. La musica è una cosa seria ed è un dono che ci viene dato e che noi dobbiamo restituire perché il mondo sia migliore.
Tu che rapporto hai con l'iPod, con il nuovo modo di esportare la musica?
Adesso c'è la nuova frontiera della musica liquida a dei livelli qualitativi, con dei formati e delle nuovi tipi di compressione dove non hanno assolutamente niente da invidiare ai CD. Il futuro è quello, ormai c'è poco da fare, anche se si sta tornando al vinile, per cui mi è capitato appunto, c'è questa, come tu sai, ho fatto questo CD che si chiama Iatrago, un nuovo quartetto, l'ho fatto con Via Veneto Jazz, un'etichetta con cui ho collaborato per anni e con una nuova realtà fantastica per quanto mi riguarda che si chiama Giando Music, che mi dà una nuova linfa vitale, una nuova collaborazione molto positiva e molto costruttiva. E poi che è successo? È venuto fuori questa etichetta che si chiama Phoné, che fa specializzata in musica classica con suoni molto ricercati così, e ha voluto rimasterizzarlo e riproporlo in vinile. Devo dire che la differenza c'è, anche se appunto ripeto, io sono aperto sia a questi nuovi orizzonti della musica liquida con dei nuovi formati che sono superlativi come ascolto, e sia il ritorno al vinile. Io credo che sia giusto che ci sia democrazia, che ognuno senta la musica come vuole.
Abbiamo toccato il tema Yatra, è uno dei tuoi dischi da leader, che non sono tantissimi, quindi questo mi fa pensare che, insomma, quando hai voluto proporre un progetto da leader, l'hai voluto fare per una motivazione ben precisa. In questo caso Yatra da cosa è motivato?
Per anni ho avuto la possibilità di lavorare con grande soddisfazione, fare esperienze meravigliose, musicisti meravigliosi, per cui i miei dischi da leader erano un po', come dire, testimoniamo un po' le cose che ho scritto negli ultimi tempi, no? Facciamole vivere queste cose che ho scritto, e poi torniamo al nostro lavoro di, diciamo, tra virgolette, sideman di lusso, no? Cioè, e adesso invece è cambiata la mia mentalità, e questo Yatra e questo gruppo per la prima volta non sono quello, ma sono l'inizio di un viaggio che deve continuare per sempre. Che io ho capito che, pur sognando sempre di poter continuare a lavorare con i miei vecchi amici di sempre, sono anche consapevole e realista che ormai a una certa età tutti noi abbiamo le nostre idee, le nostre fissazioni, le nostre esigenze, e allora è più facile lavorare con dei giovani e lavorare mettendo la propria faccia e il proprio nome in un progetto, e Yatra rappresenta questo passaggio.
Yatra viene in un periodo di estrema maturità rispetto al musicista Enzo Pietro Paoli. Sembra retorico dire che sia il tuo lavoro più maturo, perché è abbastanza scontato questo, però
lo reputi il migliore di tutti, oppure ognuno ha la sua celletta di importanza?
No, lo reputo il migliore.
Non avendo il libretto, perché l'ho preso da iTunes, però ci dovrebbero essere degli avvisi, quasi come sono nelle medicine: attenzione, preparatevi a emozioni forti. Quindi chi è debole, occhio, perché personalmente sono stato estremamente colpito dalla traccia che adesso provo a pronunciare. Porché l'amor me quit, giusto?
Sì, e sarebbe perché.
Tu lì canti con il contrabbasso.
Io ti ringrazio, non so che dirti, è quello che io voglio fare. Tra l'altro quello è l'unico pezzo dove suono il contrabbasso con l'arco, per cui questa cantabilità forse è più accentuata. Sì, questo è un pezzo che a me piace. Devo dire, quando mi dicono i pezzi preferiti, sicuramente nel disco questo è uno di quelli. Questo è un pezzo di Camille, è scritto Camille e si pronuncia, credo, Camille, è una cosa del genere, è una cantante che io adoro, francese.
È una piacevole scoperta anche per i nostri ascoltatori, quindi se
infatti,
ce ne parli.
Infatti andatevi a cercare la versione originale, perché insomma è emozionantissima. Sono stato abbastanza fedele all'originale, mentre ho aperto solo una griglia centrale dove c'è un assolo di Fulvio Sicurtà, fantastico trombettista.
È molto bello quando poi suonate insieme il tema con Fulvio.
Sì, infatti la prima volta è solo arco, la seconda, dopo il solo di Fulvio, lui si unisce a me, facciamo il tema insieme. Devo dire che contrabbasso, arco e tromba si sono legati bene.
Ora suoni stabilmente nel tuo quartetto con Fulvio Sicurtà, che io personalmente riconosco in qualsiasi disco. Cioè Sicurtà, dici, è Sicurtà.
Bravo, è così. E Fulvio è un grande musicista. Il fatto che qua sia poco conosciuto, la prima motivazione è che lui vive a Londra. E un'altra ragione per cui non è conosciuto è che, come diceva Indro Montanelli, in Italia l'importanza ce l'ha chi se la dà. E lui è una persona molto umile, coi piedi per terra, per cui non ha raccolto quello che merita, ma è un musicista veramente eccezionale.
Rimanendo sul binario, adesso noi stiamo viaggiando sul treno, quindi sì, Tieniti forte, perché ora prendiamo una bella curva. Rimanendo sul tema Yatra, ti ho detto che si percepisce una forte spiritualità, tant'è che voi l'avete concepito, se non sbaglio, in India?
Allora, il gruppo è nato in India, la musica no, è andata così. Mi chiamano e mi dicono, mi invitano a suonare un festival in India per fare due concerti a New Delhi, e mi chiedono di portare un mio progetto. Mi va di andare in India, mi chiedono un mio progetto, non ho un mio progetto, è l'occasione buona. Ho chiamato questi quattro musicisti, perché li stimavo, perché con alcuni avevo fatto delle cose insieme più o meno casualmente. Sono riuscito a radunarli, sono riuscito a unirli, abbiamo fatto una prova e siamo partiti. E in questo viaggio in India, l'India è un paese molto difficile, perché ci sono dei contrasti incredibili, ci passi dall'entusiasmo a situazioni veramente difficili da affrontare tecnicamente e logisticamente. Questo viaggio ci ha unito musicalmente e umanamente a dei livelli pazzeschi, e siamo tornati, siamo entrati in studio, abbiamo fatto il disco ed è nato questa esperienza. C'è veramente molto amore tra di noi, c'è uno scambio continuo e siamo tutti in grande sintonia, e l'India è stato il pretesto. Però non è che, ecco, pensare all'India con la spiritualità di quel popolo e di quella cultura, no, direi che è più casuale. poteva succedere anche se, non lo so, forse non sarebbe stato lo stesso, però nella musica d'India c'è poco, nella musica c'è semplicemente il titolo, Yatra, che vuol dire viaggio appunto in indiano, e c'è un pezzo che è un pezzo di un famoso compositore indiano che abbiamo voluto fare per ricordare questo viaggio, che è un pezzo che abbiamo sentito una sera a cena cantata da un ragazzo e ci ha commosso a tutti e l'abbiamo rifatto.
Il fatto che siate in quattro, che appunto ci sia stata questa esperienza a monte, mi ha richiamato la genesi del White Album dei Beatles. Parliamo del 68. Loro appunto si riunirono in India e andarono a meditare. Sai che quello è un periodo di transizione in cui stanno cambiando i Beatles, e poi da lì viene fuori il White Album. Mi ha richiamato alla mente questo, ti dico la verità.
Beh, guarda, allora, tanto mi hai ricordato una cosa bellissima, che a un certo punto eravamo a Delhi e dovevamo fare acquisti, siamo finiti in un negozio dove era tappezzato dalle foto dei Beatles col proprietario del negozio, di quel negozio, che era il padre dell'attuale commesso, e abbiamo detto è stato bellissimo ritrovarci nel negozio dove i Beatles andavano a far compere quando andavano in India. Detto questo, ovviamente è un po' diverso, perché per loro era quasi un punto d'arrivo, mentre per noi era un punto di partenza, per cui ecco, c'è questa cosa in comune lusinghiera, però loro evidentemente dovevano ritrovarsi e mentre noi dovevamo proprio conoscerci.
Sì, però l'India è sempre in comune in quanto a ispirazione.
Certo, è così, in quanto è un popolo spirituale e favorisce delle considerazioni, delle riflessioni che probabilmente se questa stessa esperienza veniva fatta, che ne so, senza offendere nessuno, in Belgio o in... non sarebbe stata la stessa cosa, ecco, quello è poco ma sicuro.
Andiamo ad ascoltare Elliptical Song. Lorenzo, devo dire che la prima volta, qui parlo personalmente, parla Simone, che ho ascoltato questo brano mi sono commosso. Ce ne puoi parlare?
Guarda, io sono stupefatto di questa cosa, non perché non mi meraviglio il fatto che tu ti sia commosso, anzi questa è una cosa che molti mi dicono e che mi riempie di soddisfazione, perché per me la musica è anche un modo per muovere delle corde. Io sono uno che si commuove e voglio attraverso la musica manifestare questo mio animo. E sei il primo che però mi dice di essersi commosso su questo pezzo, che paradossalmente per me è un po' come dire, è la traccia numero 10, dunque l'ultimo pezzo del disco. Ed è come un saluto con leggerezza, no? Per cui il fatto che tu ti sia commosso su un pezzo così mi riempie ancora più di soddisfazione, perché non era nato con quello spirito. Questo volevo dire. Per il resto, che posso dire di questo pezzo?
Innanzitutto, perché si intitola Elliptical Song?
A me è sempre piaciuto muovermi. Io ho sempre fatto degli sport, a parte un certo periodo, che ovviamente i primi anni del lavoro, la carriera, i figli e cose così, però io sono sempre stato amante del movimento, perché io ho sempre fatto corsa, nuoto, bicicletta, cose varie. Adesso ho questo attrezzo in casa che si chiama l'ellittica, cioè è un attrezzo igienico dove tu pedali stando in piedi sospeso, per cui non hai attriti, non hai traumi, non hai niente, ti fai questa cosa mezz'ora al giorno e stai come un papa proprio, ti fai una sudatina e ti fa bene allo spirito e al corpo. E io quando faccio questo metto della musica per farmi compagnia e per darmi un certo tempo, no?
Che musica?
Musica tutto, io ascolto tutto.
Però per darti un certo ritmo suppongo sia un qualcosa comunque di selezionato.
Certo, selezionato, ma praticamente mai jazz, perché adesso io devo dire questa cosa terribile, per cui spero che mi vorrete ancora bene, ma io ascolto pochissimo jazz e c'è una motivazione. Primo, perché l'ho ascoltato agli inizi proprio tanto, infatti i dischi, ho scoperto che i dischi della gioventù io li so a memoria, cioè se io dopo 30 anni mi sento un certo disco di Dexter Gordon o lo stesso Blue Train o altre cose, io oggi dopo 35 anni ti posso cantare tutti i soli a memoria senza averli più sentiti, no? Per questo il mio rapporto era questo. Ora io ho bisogno di sentire altro, ho voglia, ho piacere e anche ho bisogno di sentire altro, nel senso che io suono jazz, mi esprimo con il jazz, con il linguaggio del jazz, il jazz è la mia vita, ma se sentissi tutto il giorno jazz io sarei uno di quelli che se la canta e se la suona e sta sempre lì intorno a una cosa che poi non ti dà più stimoli. Io adoro il rock, adoro la musica classica principalmente, per cui io ascolto molto rock, pop e musica classica e queste cose mi danno lo stimolo, poi le porto nel jazz e mi fanno andare avanti. Poi del resto non è la scoperta dell'acqua calda, perché jazz è una musica di fusione, no? Il jazz è nato dalla musica afroamericana con l'incontro africana con l'incontro con la cultura europea, per cui è sempre stato un mischiare, per cui non vedo perché.
Io sono perfettamente d'accordo con questo e credo che appunto il nuovo jazz sia quello che deve ancora venire, non quello che è già stato. Quindi
ma dovrà essere sempre così, se no diventa musica classica. Poi va bene anche quello, per carità. Mi piace anche il concetto di classicismo. Io adoro. Ecco, in queste compilation, quando io faccio questo attrezzo la mattina, l'unica eccezione è proprio Louis Armstrong, che è presente quasi sempre, e sarà perché lui canta, sarà perché mi piace, per cui accetto dunque la classicità, però bisogna avere stimoli diversi e bisogna avere curiosità.
Noi stiamo viaggiando su questo treno blu, sul Blue Train,
sì,
che con te ha un collegamento speciale, perché tu hai avuto modo di suonare poi con uno dei protagonisti di Blue Train, di John Coltrane, Curtis Fuller.
Sì, è stata una delle esperienze giovanili irripetibili che ci hanno formato, ci hanno fatto crescere, che purtroppo i giovani d'oggi, è vero che i giovani oggi hanno internet, schiacciano un bottone e si vedono tutta la storia del jazz, si vedono tutti i musicisti, si sentono tutte le cose più belle, si acquistano tutti i metodi per studiare in un minuto, per cui sono facilitati. Però noi avevamo questa cosa che venivano grandi musicisti americani in Europa, non potendo permettersi una sezione ritmica autonoma, noi abbiamo avuto la possibilità di suonare veramente con dei musicisti incredibili che hanno fatto la storia di questa musica e sono esperienze indimenticabili. Curtis Fuller è una di queste.
Insomma, erano una sorta di mini corsi avanzati di jazz che facevate.
spazio di vita e di jazz ovviamente, e anche professionalmente il trovarsi, questi qua arrivavano e davano per scontato che noi sapessimo tutti i loro standard, le loro cose, no? Per cui mi ricordo episodi agghiaccianti dove io arrivavo con questo librone con gli accordi e questi staccavano un pezzo, a volte neanche ti dicevano il titolo, oppure te lo dicevano velocemente e tu mentre visto faceva 1, 2, 3, 4, dovevi sfogliare e trovare il pezzo, no? E queste sono cose che ti fanno crescere più di tante altre cose, e in questo io devo dire siamo stati, quando dico siamo ovviamente parlo di musicisti della mia generazione e quelli leggermente precedente, dunque io, Roberto Gatto, Danilo Rea, Enrico Pierannunzi, Riccardo Del Fra, insomma questa generazione diciamo fra i 50 e i 60, ecco.
Parliamo degli standard, del discorso standard. Tu mi hai detto che appunto loro si aspettavano che voi conosceste a braccio, insomma, direttamente gli standard. Questo almeno lo possiamo fare relativamente agli standard classici statunitensi, ma rispetto agli standard nostri, italiani, come ti poni tu?
Siccome il jazz è una musica di improvvisazione e il pezzo spesso è un pretesto per poter improvvisare, non ho preclusioni di nessun genere, dunque per me l'importante è avere un buon punto di partenza su cui poter improvvisare. Per anni sono stati gli standard, per anni è stato Cole Porter, Gershwin, Jerome Kern, Rogers Hart, eccetera eccetera eccetera. Io devo dire che dall'inizio, io ricordo avevamo questo gruppo che si chiamava il Trio di Roma, eravamo io, Danilo Re e Roberto Gatto, abbiamo debuttato nel 75, io avevo 20 anni, Danilo ne aveva 18 e Roberto 17, e noi già suonavamo un pezzo di Bob Dylan, per dire, no? Che uno dice già, ma che strano, però insomma c'è sempre stata un po' questa cosa, e adesso è molto accentuata perché, e non è più originale, perché anche lì bisogna stare attenti, cioè non basta dire ah io faccio un pezzo che ne so, di Lady Gaga e sono un fico, bisogna vedere sempre, come dicevo prima, come lo fai, perché allora io è meglio fare My Funny Valentine che fare male un pezzo di, che ne so, dei Rolling Stones, per dire, no? Per cui bisogna sempre stare attenti a questo che si fa, però è vero, adesso il repertorio di un jazzista è sempre più aperto.
Hai citato My Funny Valentine, chissà quante volte l'avrai suonata mentre un certo Chet Baker la cantava e suonava.
L'ho suonata infinite volte con Chet, ma ancora di più con Enrico Rava, perché Enrico Rava nei primi anni in cui ho collaborato con lui era un pezzo che non si poteva non fare nel repertorio di Enrico Rava, l'ho suonato più con Enrico Rava che con Chet, perché forse Chet a un certo punto si era un po' stufato di essere, cioè sembrava che lui non poteva fare un concerto senza fare My Funny Valentine, no? Però insomma sì, l'ho suonato, lui l'ha cantato e ogni volta era un'emozione da brivida, e tuttora è uno dei pezzi che preferisco.
Enzo, il rapporto con Chet, io un giorno ho avuto modo di parlarne con Franco Cerri e mi raccontava che appunto era molto difficile averci un rapporto stabile, perché poi nei momenti cruciali nei quali aveva bisogno dell'eroina era abbastanza ingestibile una persona. Com'è stato conoscere Chet e cosa ti ha lasciato?
A me mi ha lasciato solo cose belle, nel senso che io ho avuto la fortuna, conservo dei bellissimi ricordi musicali ed umani, e anche dei momenti difficili legati appunto alla dipendenza, però questo vale per Chet come vale per chiunque abbia un problema con l'eroina. È chiaro che quando l'eroina c'è va tutto bene, quando l'eroina non c'è è un inferno, e questo vale anche per grandi artisti, ma vale per chiunque, qualsiasi essere umano che abbia una dipendenza forte con una sostanza.
Rispetto a Chet, che poi adesso è stato mitizzato, perché è chiaro che è nell'Olimpo dei grandi del jazz, appunto ne hai conosciuto anche i lati umani effettivamente, quindi ci puoi dire una chicca, un qualcosa che ti è rimasto, che ti porti dentro effettivamente, che ti ha detto lui?
Io ho una cosa che dico sempre, che mi ha lasciato, e che era, una volta lui mi ha detto, l'importanza di un assolo è come lo cominci e come lo finisci. Le cose più importanti di un assolo nel jazz sono l'inizio e la fine, perché se tu lo inizi bene, sei partito bene e già hai un grosso vantaggio nel poterti esprimere, e se lo finisci, però se poi finisci male un assolo, vanifichi spesso tutto quello che hai fatto, per cui attenzione a come si comincia e a come si finisce un solo. E devo dire che quando mi concentro su questa cosa mi accorgo di quanto sia difficile chiudere bene un assolo e quanto sia importante allo stesso tempo. E poi un altro insegnamento è, l'importante delle note non è quali note, ma dove le piazzi. cioè l'importanza di piazzare la nota in un contesto temporale al punto giusto è quella che fa la differenza, perché apparentemente una nota in battere è una nota in battere, però è una nota in levare è una nota in levare. Quella microfrazione di tempo, prima o dopo, è quella che fa la differenza fra un musicista di livello e un musicista più mediocre, fra un musicista di classe e un musicista più banale.
Allora Enzo, noi ti auguriamo innanzitutto di salire sull'ellittica sempre meglio.
Sempre meglio.
Io ora ti immaginerò sull'ellittica mentre in sottofondo c'è Dream a Little Dream of Me.
Anche, perché no? Guarda, di tutto e di più. Guarda, veramente senza limiti. Dagli Oasis ai Green Days, a Mendelssohn, ai Soundgarden, a James Taylor, ai Beatles, ai Queen, Schumann, è così.
Io ho 360 gradi come l'ellittica.
Sì.
È stato un piacere.
Piacere mio, davvero.
Tu promettici che tornerai sul nostro Blue Train?
Io vi prometto che tornerò sul vostro Blue Train. E se me lo consenti, ho qua il mio contrabbassino a portata di mano. Provo a fare una cosa, chissà che non si senta. Aspetta un attimo. Qualcosa.
Caspita, ma noi non ci aspettavamo che in questa valigetta ci stesse questo contrabbassino. Quindi, insomma, la tromba mollata definitivamente, però
l'hanno fatta entrare.
Però la tromba non la facevano salire. Enzo, grazie. A no. Prestissimo.
A presto, bacio.
Ciao.
Il brano appena ascoltato si intitola Goodbye Chet e appartiene all'album di Enzo Pietro Paoli intitolato Orange Park, uscito nel 1989 per la Gala Records. Come abbiamo sentito dalle parole del nostro protagonista, Chet Baker, trombettista, flicornista, cantante e compositore statunitense, una delle icone del cool jazz, è stato un tassello importante per la sua formazione artistica e soprattutto umana. Chet Baker, l'angelo caduto, il musicista che non voleva fare altro che suonare il suo strumento e cantare e sperare di lasciare qualcosa di buono dal punto di vista musicale. Chet sapeva davvero dove il suo spirito fosse diretto. Chet era uno spirito libero. Questo significa che era in contatto con il suo spirito, come Agilulfo, come Enzo Pietro Paoli. Io sono Simone Cavagnino e sono il macchinista che vi sta conducendo in questo viaggio che oggi ci porta a scoprire Enzo Pietro Paoli e la sua musica. E adesso siamo arrivati al nostro consueto momento musicologico e abbiamo dall'altra parte della cornetta il nostro Mario Evangelista che anche oggi svolgerà un'indagine per noi. Ciao Mario!
Ciao Simone, allora oggi ascolteremo un brano che si chiama K2, suonato da Enzo Pietro Paoli ed Emanuele Rastelli, tratto dall'album Duolosofi, volume primo.
Molto interessante innanzitutto partire dalla copertina di Duolosofi, prima di inoltrarci nell'album.
Sì, perché la copertina è molto importante, ritrae infatti i passi di danza di due ballerini, è un pochino come le poesie di Ungaretti che si completano tra titolo e testo, la copertina si completa con il titolo dell'album, infatti Duolosophy rappresenta proprio la filosofia del duo e quindi la complicità che si crea tra due ballerini, non è quindi un disco di musica assolutamente da ballo, ma rappresenta proprio questa visione estetica di Pietro Paoli e Raffelli.
Quindi il duo come minimo comune multiplo del fare arte in questo caso.
Proprio come la danza, appunto, la coppia di musicisti deve essere ben rodata, l'uno deve fidarsi ciecamente dell'altro, perché in duo la questione è spinosa, bisogna essere veramente ben coordinati, perché si rischia di più.
In che modo si interfacciano i musicisti?
Allora, in questo brano i musicisti si completano a vicenda, potremmo dire. E visto che l'organico è molto ridotto perché sono in due, il contrabbasso cerca di essere sia sostegno ritmico ma anche più lirico possibile, appunto. E la fisarmonica fa da sostegno armonico ma anche da sezione ritmica contemporaneamente.
Direi di andarlo ad ascoltare questo K2. Hai qualche suggerimento da dare agli ascoltatori?
Ascoltiamolo, poi ne parliamo insieme.
Va bene. Thank you. Mario, adesso sarebbe molto interessante se tu ci spiegassi la struttura di questo brano.
Abbiamo sentito come l'inizio sia non strutturato, c'è una parte in cui Rastelli con la sua fisarmonica un po' riverberata crea, diciamo, questa ambientazione dove Pietro Paoli sfoggia questo fraseggio molto lirico, e poi inizia la struttura vera e propria, che in questo caso è una struttura ABA con le sezioni formate da 16 battute in un tempo molto particolare, che è quello del 6 ottavi, che è il tempo infatti tipico di una danza ed è sostanzialmente un tempo che viene ripresa da una danza tipica dell'Argentina, si chiama milonga, che è precorritrice del tango e che quindi pervade tutta questa sezione A del brano, mentre invece la parte B è di ispirazione decisamente jazzistica. In questo modo i musicisti sono riusciti a creare un brano che comprende le loro diverse influenze, quindi il mondo della musicalità latina e il mondo del jazz afroamericano.
Quindi abbiamo diversi ingredienti in questo calderone, perché abbiamo l'Argentina, la milonga, il jazz, la malinconia del Sud America. Ti senti di consigliarci un libro?
Quello di cui mi hai parlato mi fa venire in mente un libro dello scrittore argentino Osvaldo Soriano, Triste solitario e finale il titolo, in cui lui intreccia appunto nostalgia, ironia e amarezza sullo sfondo di una Hollywood piena di personaggi ormai decaduti e schiavi di loro stessi, miscelati alla figura di uno scapestrato investigatore privato.
Ah, quindi adesso ci ricolleghiamo proprio alla figura dell'investigatore. E grazie a questo collegamento ti salutiamo e ti ringraziamo per aver svolto l'ennesima indagine per noi. Noi ti diamo appuntamento alla prossima puntata, alla prossima indagine. A presto, ciao Mario.
Grazie Simone.
Il brano appena ascoltato si intitola Moon River, il vento, e appartiene all'album di Enzo Pietro Paoli che si intitola Nota di basso, uscito per la St. Louis Jazz Collection nel 2009. È il primo e unico disco in solo di Enzo Pietro Paoli, e non a caso voglio ricollegarmi alla solitudine e al silenzio, alla loro dinamicità in fondo. Abbiamo conosciuto Agilulfo, il cavaliere inesistente, figlio della penna di Italo Calvino. Abbiamo viaggiato scoprendo Enzo Pietro Paoli e la sua musica profonda e spirituale. Abbiamo parlato di Yatra, l'ultima fatica di Enzo, e abbiamo scoperto che Yatra è una parola indiana che significa viaggio. Agilulfo, a un certo punto della storia, si mette in cammino, deve scoprire la sua vera identità, deve legittimare con delle prove il suo titolo di cavaliere che viene messo in discussione. Viaggia, come il nostro Enzo Pietro Paoli, è giunto alle porte di una città, si ritrova di fronte delle guardie che non lo vogliono lasciar passare. Non possono, devono prima vedergli il viso. Sono alla ricerca di un feroce bandito e questi potrebbe nascondersi nell'armatura di Agilulfo, ma Agilulfo non ha un volto da mostrare. Non può mostrarlo. Forza il blocco, viene alle armi con le guardie e scappa. Si rifugia in un bosco in cui incontra quel feroce bandito che cattura e consegna a quelle guardie con cui era venuto poco prima alle armi. Queste lo ringraziano e gli domandano: chi sei? Dici perché tieni chiusa quella celata dell'elmo? Agilulfo risponde loro: il mio nome è al termine del mio viaggio. E scappa via. Ma il viaggio non finirà mai, come quello di Enzo Pietro Paoli all'interno della sua musica. Noi ci risentiamo nella prossima puntata per intraprendere un altro viaggio, sempre sui binari di Blue Train. Un saluto da Simone Cavagnino.